Sì, sono un po' imbarazzato, ma accolgo queste parole di stima che apprezzo, perché è questo ciò che ci dà forza nel cammino, la fratellanza, le relazioni fraterne, che sono relazioni significative, vale a dire rapporti umani che trasmettono forza, coraggio, soccorso. E quanto importante è che ognuno di noi possiamo essere strumenti positivi dell'amore di Dio. E sono grato anche a Pietro, certo, che mi ha esteso questa possibilità di essere insieme a tutti. Voi, diversi di voi, ma conosco personalmente, ma forse alcuni dei più vecchi di età, di fede, perché io ho avuto l'opportunità di evangelizzare Reggio Calabria con la tenda Cristo è la risposta fin da tanti, tanti anni fa, dalle prime volte che siamo venuti. Giusto un cenno di presentazione per chi non mi conosce, di presentazione chiaramente nel Signore, perché è ciò che ci interessa. Io ho conosciuto Gesù 43 anni fa, nell'epoca, negli anni 70, della grande effervescenza culturale che era in atto tra i giovani, era un mondo completamente diverso da oggi, e c'era una grande ricerca di spazi esistenziali. E in questa ricerca anche c'erano deviazioni pericolose nella droga, nella lotta armata, nell'anarchia, nella promiscuità immorale. Ma c'era una ricerca, e parte di questa ricerca sono stati anche i nuovi movimenti religiosi. Vi dico, migliaia e migliaia di giovani in viaggio, cercando nella storia dell'uomo e delle religioni il significato ultimo della propria vita. E io ero un 70, ero stato infatuato dopo un'esperienza politica di militanza nell'estrema sinistra, infatuato dal misticismo orientale, in particolar modo l'induismo, il buddismo, e così sono partito per l'Asia, zaino, sacco al pelo, rigorosamente così, viaggiando autostop, mezzi di fortuna. E proprio in mezzo a questo viaggio, dopo aver attraversato l'Afghanistan e il Pakistan, ho incontrato un servo di Dio. Io pensavo che era un buddista, e invece lui era un evangelista a piedi scalzi, di colore, veniva da Sri Lanka, attraversava l'India parlando di Gesù. E quando io ero seduto in un parco e lui si avvicinò a me e mi chiese: posso sedermi? Avevo una stuoia. Io le disse: prego, accomoda. E poi cominciamo a parlare in inglese e gli feci delle domande sulla sua terra, sul buddismo, e iniziamo a parlare di religione. E lui mi disse: lo sai, la vera religione è, e mi citò Romani 12, 1 e 2, presentare la nostra vita aperta a Dio, per conoscere la buona, perfetta, accettevole sua volontà. In quel momento io capii che conoscere Dio non consiste in speculazioni teologiche, ma consiste proprio nell'offrire noi stessi, nell'aprirci alla visitazione divina. E in quei giorni Dio si rivelò nel mio cuore. Incidentalmente incontrai anche un altro missionario, tre giorni dopo, era un appuntamento divino, mi regalò una copia del Nuovo Testamento. E lì io sperimentai quello che si chiama la convinzione di peccato, che è fondamentale, è uno degli ingredienti strutturali della vera conversione che dura. Perché prima di essere salvati dobbiamo avere la rivelazione di essere perduti, senza speranza e senza Dio in questo mondo. E fu un'esperienza per me, i teologi la chiamano una teofania, una manifestazione del divino in cui per la prima volta io mi sono sentito nudo e scoperto di fronte a questa entità sconosciuta che stava bussando al mio cuore, lo Spirito Santo, e mi stava convincendo di peccato, di giustizia e di giudizio. E in quel momento in cui mi sentii perduto, io sapevo che non potevo dire un'altra volta: domani ci penserò, quando sarò più vecchio. Mi sentii improvvisamente esposto nel baratro dell'eternità e dell'infinito rappresentato da Dio. E capii in quel momento che avevo una sola opportunità, che il Vangelo aveva dischiuso attraverso il grande messaggio dell'amore di Dio in Cristo Gesù, morto per i peccati, la nostra giustificazione. In quel momento io mi sono aggrappato al Signore. Non c'era nessuno, non c'era una chiamata, non c'era un predicatore, ero solo davanti al cospetto di Dio. E lì feci una decisione che col senno di poi definirei oggi irrevocabile, senza ritorno, senza pentimento, non per le mie abilità. Anche questo è un dono della grazia di Dio che si disvela, tocca il nostro cuore, riorienta la nostra vita e ci chiama a servirlo. E io mi ricordo in quei giorni mi trovavo su una nave nell'Oceano Indiano. Al mattino presto Dio parlò al mio cuore, stava sorgendo il sole, un'alba meravigliosa nell'Oceano Indiano, e Dio mi disse: d'ora in avanti tu sarai mio ambasciatore, andrai a popoli, paesi che non conosci, e la mia indicazione si è realizzata, si sta realizzando. Io sono qui oggi umilmente consapevole dei limiti, della fragilità che è presente in ognuno di noi, ma anche consapevole della fedeltà e della potenza di Dio che viene dispiegata in Cristo Gesù. E sono grato a te per essere presente stasera, e voglio incoraggiarti a non abbandonare mai la comune radunanza. Perché siamo in chiesa? Istintivamente siamo qui perché sappiamo che ci sono cose che noi possiamo fare e le facciamo, ma ci sono altre cose che con tutta la buona volontà, tutto l'impegno, tutte le capacità, noi non possiamo cambiare un capello da bianco a nero. Per quelle cose c'è Dio. E quando veniamo insieme, si generano energie virtuose nella dispensazione della multiforme grazia di Dio, si crea una circolazione di risorse, di benedizioni. Tu arrivi qui in un modo ma esci in un altro, perché Dio è reale. E noi siamo qui perché abbiamo fatto una scelta di credere in Lui, una scelta che non dipende e non dipenderà dalle circostanze esterne, dai ragionamenti, dalle valutazioni emozionali, sentimentali, niente di tutto questo. È una decisione, un pronunciamento solenne che noi abbiamo ribadito e sacralizzato anche col battesimo, di dire: Signore, io ti seguirò dovunque andrai, nella buona e nella cattiva sorte. Nulla cambierà la mia decisione. Di fronte a ogni ostacolo va crescendo la nostra determinazione di seguire Gesù. Fratelli e sorelle, la fede è la risorsa più preziosa diventata oggi. Vi crollate anche le ideologie, pure politiche, filosofiche, che servivano a dare una spiegazione, una plausibilità, un incoraggiamento alle persone per affrontare le calamità, le difficoltà. E certamente è venuto meno anche l'aspetto religioso. Parlo soprattutto dell'Europa e della nostra nazione, dove la frequenza alle messe, ai culti si è drasticamente ridotta, dove le persone hanno difficoltà a confidare in un Dio e tantomeno in una parola che è percepita come obsoleta. Ma io voglio dirti, la parola di Dio non è obsoleta, superata. La parola di Dio è una fonte di acqua viva. Noi siamo privilegiati perché possiamo aprirci a questa sapienza misteriosa, traversa e che può fornirci gli ingredienti per affrontare il viaggio pericoloso della vita, può fornirci gli elementi per decodificare la complessità della realtà e per mezzo dello Spirito Santo sapere: questa è la strada, non deviare a destra né a sinistra, ascolta la mia voce, dice il Signore. E siamo qui per questo. E sono anche grato a Dio per essere in una comunità che è parte di una denominazione che ha sempre onorato e rispettato e posto al centro la parola del Signore e il non oltre quello che sta scritto. E sicuramente questo è un ruolo di benedizione che è stato rilevante anche per tante altre denominazioni e chiese nella nostra nazione, esposti come siamo nell'epoca attuale, non solo alle fake news, ma anche alle fake doctrines, come si dice, e tante altre novità. Ma noi vogliamo andare alla parola di Dio e ricevere dal Signore. E anche sono qui perché in questi giorni stiamo perfezionando il permesso, abbiamo solo bisogno dell'ultima firma e Dio volendo sabato prossimo 5 ottobre inizieremo le riunioni fino al giorno 20, giusto 15 giorni a Pentimele, ogni sera sotto il tendone. Se ti è possibile, nei tuoi momenti liberi, vieni, porta qualcuno con te. E certamente inviterò il fratello a portare la parola o un suo delegato e sarà per noi una gioia condividere anche dei momenti insieme. Possiamo andare alla parola di Dio? Mi è stato davanti qualcosa nel primo libro delle Cronache, al capitolo 28. Il capitolo 28 e 29 sono i capitoli conclusivi. Della vita travagliata, avventurosa, anche lezioni del grande re, poeta, profeta Davide. Noi leggeremo giusto qualche versetto. Primo Cronache, capitolo 28, le raccomandazioni finali di Davide a Israele e a Salomone. Versetto 9. Tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore intero, investiga tutti i cuori, comprende tutte le intenzioni dei pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Se lo abbandoni, ti rigetterà per sempre. Ora considera che Dio ti ha scelto per costruire una casa come santuario. Sii forte e mettiti al lavoro. Questa ingiunzione è ribadita anche nel versetto 20, dove Davide disse: forte e coraggioso, mettiti al lavoro, non temere, non sgomentarti, perché l'Eterno Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà, non ti abbandonerà, finché non avrai compiuto tutto il lavoro per il servizio della casa dell'Eterno. Amen. Possiamo accomodarci. Capitoli conclusivi della vita di un grande servo di Dio. E in questi capitoli apprendiamo il desiderio che Davide aveva maturato nel corso degli anni, aveva perseguito tanti obiettivi, aveva combattuto tante battaglie. Aveva stabilizzato la sua vecchiaia quando magari cominciavano ad appannarsi per la miopia, vero, per le cataratte, cominciava a vedere quello che era veramente importante da un punto di vista spirituale. il senso della sua vita sarebbe stato compiuto costruendo la casa di Dio. Questo divenne una cosa prioritaria nella sua vita, ma questo non gli fu concesso, come ci dice il versetto 5, vero? Anzi il versetto 3. Tu non costruirai la mia casa, gli dice il Signore, perché sei stato un uomo violento, un uomo di sangue. Dio non gli permise di costruire il Tempio. Ecco, questo ci consente anche di fare un'applicazione. Il Tempio di Dio, la casa di Dio, non si costruisce con le capacità umane, con le capacità organizzative, col protagonismo, con l'arroganza, con la manipolazione, con la violenza psicologica, tutte queste cose, tatticismi, strategie che a volte sento nominare nei seminari di crescita della Chiesa e che prendono molto dalle strategie di successo del mondo, non hanno significato. Nel regno di Dio hanno significato. Dei principi, e sono come stasera attingendo alle parole del re Davide, il quale non poté costruire il tempio, eppure, anche se non avrebbe potuto legare il suo nome alla costruzione di questo imponente edificio, si diede da fare per ammassare oro, argento, addirittura il progetto, anche se lui non poteva essere la persona applaudita e riconosciuta, ma un altro, Salomone. Questo anche la dice lunga, vero? Sull'importanza di sviluppare una coscienza genuinamente spirituale e soprattutto collettiva. Non è necessario che sia il mio nome a primeggiare, non è necessario che sia il mio ministerio a venire applaudito e riconosciuto. Io ho sempre davanti le parole di un grande uomo di Dio usato in una delle maniere più potenti in quello che si chiama The Great Awakening, il grande risveglio, 1745, negli Stati Uniti, insieme a George Wesley, sì, era George Whitefield, e lui predicava riunendo anche 1000 persone, non convocate come si fa ora con le locandine, i social, Facebook, ma per lo Spirito Santo le persone lasciavano le zappe nei campi, i negozi, e spinti dallo Spirito accorrevano dove lui predicava. E lui predicò, morì anche prematuramente, dicono gli studiosi, per consunzione, perché era così preso, consumato dal ministerio che depose letteralmente la sua vita. E frequentemente lui concludeva i suoi sermoni con queste parole: perisca per sempre il nome di Whitefield e sia innalzato il nome di Gesù Cristo. E invece a volte oggi vediamo atteggiamenti di protagonismo, di narcisismo, di porsi al centro dell'attenzione, ma non è così che la Chiesa e l'opera di Dio viene edificata. Davide accumulò un grande, immenso tesoro che investì per la costruzione del Tempio, e parte di questo tesoro sono i versetti che abbiamo letto, che contengono principi spirituali senza tempo, eterni, insabili. Per l'opera di Dio, per seguire lo Spirito Santo, per essere coinvolti nel ministerio e nel servizio del Signore. La prima di queste raccomandazioni sono le raccomandazioni finali, e sappiamo che nelle ultime parole noi condensiamo ciò che è il cuore e desideriamo trasmettere a chi ci è caro. La prima cosa che Davide dice a Salomone: figlio mio, lasci il Dio di tuo padre. Quanto importante per noi non solo conoscere Dio, ma riconoscere che Dio è il Dio dei nostri padri ed ora anche il nostro Dio. Conoscere Dio è fondamentale, è essenziale. Per questo noi siamo nati, siamo stati creati, per conoscere, amare e servire l'Eterno. Conoscere ha a che fare con un incontro personale. Gli studi teologici sono sicuramente validi, hanno la loro importanza, ma non sono sostitutivi dell'incontro personale con Gesù, una tradizione religiosa che ci dà un'identità anche storica. È importante perché rappresenta un canale lungo il quale percorriamo la nostra vita, ma senza un incontro personale con Gesù noi non potremo dire di conoscerlo, o meglio di aver iniziato a conoscerlo. Conoscere il Signore implica venire in contatto con la sua grazia salvifica, la sua potenza trasformante, il suo amore, la sua misericordia, la sua compassione, ma siamo anche chiamati a riconoscere che questo Dio è il Dio dei nostri padri. Prendiamo atto che Davide è alla fine della sua vita, è una persona intraprendente, coraggiosa, ma ahimè, per ognuno di noi c'è un tempo limitato e prefissato, come ci ricorda anche il Salmo 139. E purtroppo, per quanto lungo, è pur sempre breve. L'opera di Dio non inizia e non finisce con noi. Noi subentriamo nell'opera del Signore attraverso la chiamata, ma dobbiamo prendere atto che l'opera di Dio si dispiega attraverso le generazioni, attraverso i secoli, attraverso la storia. E noi dobbiamo prendere atto che il nostro Dio agisce ed ha agito nella storia e nella pienezza del tempo ha mandato il suo Figlio, Gesù Cristo, perché noi non potevamo salvarci da soli, come predicano la maggior parte delle religioni centrate sui meriti, sugli sforzi, sulle preghiere, sui digiuni dell'uomo. Avevamo bisogno di un Salvatore e la nostra necessità è riconoscere che Gesù è il Messia e che in Gesù è delineato il piano perfetto di Dio. Dio è sceso nella storia per riscattare la condizione umana. E oggi che noi ci troviamo dall'altra parte del Vecchio Testamento e abbiamo una comprensione più dettagliata, siamo testimoni che Gesù ha abbracciato la condizione umana fino alle estreme conseguenze. Ha abbracciato la sofferenza, la malattia, la vecchiaia, gli incidenti, le miserie, i tradimenti, il dolore, la morte stessa e ha redento, riscattato la vita umana attraverso la resurrezione e attraverso l'ascensione ci ha indicato l'itinerario, la destinazione finale e oggi noi possiamo alzare lo sguardo e riconoscere che al centro dell'universo, alla destra dell'Onnipotente, c'è un uomo, Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo. E Lui ha tracciato questo itinerario per mostrarci il nostro destino finale. Noi non siamo stati creati per la morte, non siamo stati creati neanche per essere vincolati dagli istinti come gli animali. Noi siamo stati creati con un'opzione straordinaria e meravigliosa. L'Apostolo Giovanni l'accenna nella sua lettera, al capitolo 2, quando dirà: un giorno noi lo vedremo come Egli è, perché saremo simili a Lui. Il seme della natura divina che abbiamo ricevuto per fede, quell'embrione andrà crescendo per la grazia di Dio e un giorno noi arriveremo sempre per grazia alla statura perfetta di Cristo. Non possiamo indagare in queste cose perché la luce è così grande che dà le vertigini, ma il destino che Dio ha progettato per noi è la vita eterna, è la gloria eterna ed essere con Lui per tutta l'eternità. La seconda cosa che Davide raccomanda a suo figlio, dice: servilo con cuore integro. Che cos'è con l'integrità? Certamente non ha a che fare con l'ambiguità, con l'ipocrisia, col mettere in scena una commedia religiosa, recitando la finzione di essere cristiani. Non ha niente a che fare con le apparenze. Integrità ci parla piuttosto di unità, di insieme, esattamente come Dio è descritto come la grande roccia e Abramo è invitato, Abramo e Sara, guardate alla roccia da cui siete stati cavati. Ecco, l'integrità ci parla di un'unità che deve essere presente nella nostra vita, come il granito che implica una convergenza di tutto noi stessi. Se abbiamo conosciuto, l'Apostolo Pietro dice, gustato quanto è buono il Signore, non potremo fare a meno di desiderarlo, appetirlo con tutto noi stessi, proprio perché abbiamo toccato qualcosa che non abbiamo mai sperimentato e mai sperimenteremo in questo mondo. C'è un'immagine molto bella fra le tante nella lettera di Giuda, dove i peccatori sono descritti in vari modi come alberi sradicati, senza frutto, come nuvole trascinate dai fieri venti, ma anche come stelle erranti, come asteroidi che vagano negli spazi oscuri del cosmo senza una meta, senza una direzione. E ce ne sono tanti anche nel nostro sistema solare, migliaia per non dire milioni di asteroidi soprattutto intorno al pianeta Giove, ma vagano anche qua e là nello spazio e a volte si avvicinano troppo, alcuni al Sole, e piano piano vengono catturati dalla forza di gravità della nostra stella fino a schiantarsi, a venire risucchiati, ad essere fusi. Questo è capitato anche a noi. Un giorno noi che eravamo erranti, senza speranza, senza Dio, in questo mondo, pieni di odio, di malvagità, di disperazione, di angoscia, ci siamo avvicinati, noi che eravamo lontani, a Cristo Gesù, sole di giustizia, e la sua forza di gravità ci ha catturato. Il suo sguardo di amore, dice il Cantico dei Cantici, ha rapito il nostro cuore. Avendo guardato per un momento a Gesù, tutto il resto è diventato sbiadito come quel vecchio inno. Alla luce di tal santità, le cose di quaggiù non le stimo più. L'Apostolo Paolo diceva, sembrano spazzatura e io mi protendo verso la statura perfetta del Cristo, dimenticando quello che sta dietro. La parola protendo suggerisce proprio quella tensione, quell'andare con tutte le nostre forze. Se tu sei stato catturato dalla potenza dell'amore di Dio, da quella forza irresistibile di gravità, non potrai andare in altre direzioni e tutte le altre forze perderanno la presa su di te. Scivoleranno via, magari per un momento ti tormenteranno, ti opprimeranno, ti confonderanno, magari farai un passo indietro, ma l'amore di Dio trionfa, è più forte di ogni resistenza e ci porterà un giorno a incontrarci definitivamente col Signore per essere per sempre con Lui. Allora oggi riporta il tuo sguardo, come dice la Scrittura. Riporta, considera, riguarda a Gesù, capo e compitore di fede. Lui aggiungerà se manca qualche cosa. Integrità significa anche continuità morale nelle varie condizioni che attraversiamo nella vita terrena. Da una parte la precarietà, all'altro polo potremmo mettere la prosperità. Ci sono tempi in cui siamo in cima al monte, godiamo di una visione vasta e panoramica, altri tempi oscuri attraversiamo la valle, stretta, angosciosa, sperimentiamo solitudine, smarrimento, sofferenza, dolore, malattia. Tutte queste cose fanno parte dell'umanità. Non devi essere disorientato, dice l'Apostolo Pietro, da queste contraddizioni, da queste e altre difficoltà, perché tu hai scelto di credere e di seguire Gesù, e Gesù è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Quando le cose vanno bene, quando vanno male, non cambia la sua presenza e il suo amore. E noi dobbiamo imparare a guardare a Gesù, non ai benefici, pur che ci sono, quanto piuttosto al benefattore. Come diceva Rutherford, un mistico, un uomo di Dio vissuto nel 1700, lui diceva: dove c'è Gesù, lì è il paradiso. Dove non c'è Gesù ci può essere tutto il resto, ma quello è l'inferno. E poi aggiungeva: se io andassi in paradiso e lì non ci fosse Gesù, quello sarebbe un inferno per me. E se io andassi all'inferno e lì ci fosse Gesù, quello sarebbe il paradiso per me. Quanto importante è che possiamo essere veramente innamorati, congiunti con Gesù. L'altra caratteristica e raccomandazione importante: servi Dio con animo volonteroso. Non possiamo dipendere dal nostro umore, fratelli e sorelle, perché è altalenante. Ci sono giorni in cui ci alziamo fischiettando e altri giorni che ci svegliamo arrabbiati, irritabili. Basta che qualcuno ci tocca, riceve una scarica elettrica. E a volte ci alziamo, affrontiamo la giornata avendo degli occhialoni oscuri, vedendo tutto in maniera negativa. Non possiamo servire Dio se dipendiamo dagli umori, se dipendiamo dalle emozioni. Questo corrisponde a una fase del cristianesimo, oserei dire, adolescenziale. Gli adolescenti hanno bisogno sempre di attenzione, di vestirsi in maniera sgargiante, esagerata, tingersi i capelli. Guardano questi programmi, vero? MTV e altri canali, che se io li guardo per un minuto mi gira la testa, mi viene la nausea. Ma loro hanno bisogno di stimoli continui, e ci sono tanti adolescenti anche nella Chiesa che vanno cercando stimoli surrogati della parola di Dio, intrattenimento, evasione. E poi quando si ritrovano nel deserto e non c'è la musica e non c'è l'intrattenimento, vengono scandalizzati perché hanno una spiritualità fragile, di tipo sentimentale, discontinua, che non li abilita a stringere i denti, a puntare i piedi come fa il mulo e a andare avanti portando i pesi che sono sulle nostre spalle o le responsabilità che ci sono affidate. Ma una chiesa di adolescenti non cambierà il mondo. Saranno uomini e donne consacrati a Dio, che hanno conosciuto il Signore, che hanno abbracciato la chiamata e la sua parola con animo volonteroso. Significa una decisione nella tua volontà, ribadita giorno dopo giorno, di servire il Signore. Di Daniele Capitolo 1, versetto 8, è scritto: Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi coi cibi di Babilonia, di servire Dio anche in quella terra straniera, purché dovette studiare l'astrologia, la lingua dei Caldei, andare all'università, ero di Babilonia, eppure all'interno di un contesto corrotto, devastato, lui serviva l'Eterno. Questo ci fa capire che ha molto a che fare con la nostra volontà, la nostra decisione. Dio conosce le intenzioni del cuore, non dimentichiamolo, non si può beffare Dio. Quello che noi avremo seminato, quello raccoglieremo. E che Dio ci aiuti a valutare le motivazioni. Se io servo Dio per protagonismo, per narcisismo, per avidità, per essere al centro dell'attenzione, per sentirmi migliore degli altri, queste motivazioni mi porteranno fuori strada. Io devo servire Dio con tutto il mio cuore, in umiltà e in sincerità, e d'altronde non posso neppure assumere di essere migliore di nessun altro, perché questo stesso re Davide nel Salmo 139, alla conclusione di un salmo meraviglioso che celebra l'onniscienza, l'onnipresenza, l'onnipotenza di Dio, farà questa preghiera: investigami, o Signore, e vedi tu se c'è qualche via iniqua, qualche pendenza, qualche tendenza nella mia vita, e se c'è, guidami, correggimi, guidami per la via eterna. Tante volte noi non siamo consapevoli, a volte anche interiorizziamo, soprattutto nel mondo nel quale viviamo, ecco che ci sono tante esche, alcune avvelenate, che ci vengono presentate, ma noi ci presentiamo davanti a Dio e Lui può bonificare la nostra anima, la nostra mente, il nostro cuore, e lo fa con amore. Dio si ricorda che siamo polvere. Noi non cerchiamo un perfezionismo in una santità esteriore, siamo consapevoli che siamo attaccati alla carne e abbiamo bisogno dell'intervento di Dio. E voglio dirti oggi, questo intervento non mancherà. Infatti la grande promessa che verrà fatta a Salomone è questa: se tu lo cerchi, Dio si lascerà trovare. Sai cosa significa? Che noi abbiamo un Dio accessibile, un Dio disponibile, ed è Gesù stesso che ci ha insegnato nella grande preghiera: Padre nostro che sei nei cieli. Ecco il Padre di tutti noi. Non è il Padre solo di un'elite, di privilegiati, di eletti che si sentono migliori degli altri. Gesù ha abbracciato la totalità della condizione umana, e in questa totalità anche l'individualità, la tua persona, con un occhio di riguardo. Voglio dirti, Dio ti ama e si farà trovare da te. Non dipende dalle tue abilità riflessive, mentali, come nel misticismo orientale, dove ci si sforza di concentrarsi su determinati pensieri o mantra o formule. È Dio che si fa trovare. Tu devi solo metterti in ginocchio, devi solo aprire il cuore. Lui ti conosce perfettamente e sa come deve rivelarsi nella sua vita, e ti verrà incontro garantendoti il suo favore, rispondendo ai tuoi problemi, guarendo le tue infermità, illuminando il tuo cuore, facendo germogliare soluzioni che fino a un momento prima non c'erano. Cerca il Signore con tutto il cuore. E poi una delle ultime raccomandazioni: sii forte e coraggioso. E sappiamo quante volte nella Bibbia viene ribadita questa indicazione, anche a Giosuè, per ben tre volte nel capitolo 1: sii forte, sii coraggioso. Questa parola fu pronunziata nel momento della tragedia, quando Mosè era appena deceduto, morto, neppure il suo corpo avevano trovato, e Giosuè si sentì schiacciato dal peso del ministero e sapeva benissimo a cosa andava incontro guidando un popolo che si lamentava, si ribellava, si scoraggiava, guardava le apparenze, non era riconoscente a quello che Dio aveva fatto, pensava al mangiare, invece di pensare che Dio li aveva liberati dal genocidio dei figli maschi, vero? E così a volte siamo anche noi, ma nelle difficoltà scelli, perché di questo si tratta. La decisione di essere forte e coraggioso è una scelta personale, non dipende da capacità che uno ha e l'altro meno. Non stiamo parlando dell'ottimismo umano, dell'audacia personale, stiamo parlando di un frutto dello Spirito, di un'emanazione della presenza di Dio, anzi di una virtù che si chiama la fortezza, come si dice, una delle virtù cardinali, fondamentali, insieme alla temperanza, all'autocontrollo, alla giustizia, alla prudenza. Quanto importante è scegliere e decidere di essere forte e coraggioso di fronte alle avversità, e possiamo farlo anche se siamo deboli, anche se non abbiamo risorse in noi stessi, per una e una sola ragione. È scritta nelle raccomandazioni di Davide. Gli dice: sii forte e coraggioso perché l'Eterno è con te. Ecco, la decisione di essere forti non poggia su quanti soldi abbiamo, su grado di salute di cui godiamo, di riconoscimenti, di fortuna o altro, come guarda la gente. Dipende solo da questo. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? E questa è una verità importantissima. A un altro giovane scoraggiato, arrabbiato, deluso, in crisi di fede, che si chiamava Gedeone, fu rivolta la medesima parola, un saluto da parte dell'angelo, il messaggero divino: l'Eterno è con te, o valente guerriero. Ma Gedeone non raccolse questo saluto, dice: ma dov'è Dio che ci hanno narrato i nostri padri le sue meraviglie? Una volta accadevano, accadono sempre da un'altra parte. Ora guarda, siamo in miseria, non abbiamo risorse, siamo oppressi. E l'angelo di nuovo gli disse: vai con codesta tua forza e tu colpirai i madianiti come se fossero un uomo solo, perché l'Eterno è con te. Sai cosa significa un uomo solo? Dio riduce i problemi alle nostre capacità, perché quando c'è Lui cambia la prospettiva, cambia la visione della realtà. Noi non abbiamo tutte le risposte e non pretendiamo di averle, non abbiamo le soluzioni o la bacchetta magica. Sappiamo che a volte attraverseremo le tempeste, le delusioni, la solitudine, la sofferenza, il dolore, ma oggi sappiamo anche che l'Eterno è con noi, ma non per i nostri meriti, non per le nostre abilità, non per la nostra speciale santità, per il Suo amore, perché il Suo amore è vincolato al tuo bisogno. Dio non è insensibile al tuo dolore, alla tua difficoltà. Dio rispose perfino a Sansone, un ministro di Dio, un servo di Dio che aveva svergognato il ministero, aveva tradito il suo popolo, il popolo di Dio, aveva deluso tutti, era diventato uno zimbello, un simbolo del fallimento. Nessuno credeva più in lui, probabilmente neanche Sansone stesso. Però dice la scrittura che nel luogo più orribile, nella prigione di Gaza, dove era legato con le catene di rame, di ferro, e girava la macina per il nemico, i capelli cominciarono a ricrescere. Lo Spirito Santo cominciò a ritornare su di lui. Voglio dirti, c'è speranza, anche quando gli uomini non credono più in te, anche quando tu non riesci più a credere in te stesso perché sei deluso per le tue cadute, i tuoi fallimenti. Dio non ritira lo spirito, ma se c'è anche un solo segno di pentimento, di espressione del bisogno nella preghiera, Dio ritornerà verso la tua vita. Dio fu con Geremia quando fu scaraventato nel pozzo e affondò nel fango fino alle ascelle e il pozzo fu richiuso sopra di lui. Immaginate la claustrofobia, l'attacco di panico di una fine così orribile, ma non perché aveva peccato come Sansone, perché era stato fedele a proclamare tutto il consiglio di Dio. Ma Dio lo tirò fuori da quella situazione senza via di uscita e usò la persona più improbabile, un eunuco etiope che non c'entrava niente e che andò a supplicare il re per dare un'opportunità a Geremia. Gli uomini possono dimenticarsi o non credere più in te, vero? Ma Dio ti tirerà fuori da quella fossa. Dio fu con Daniele nella spelonca dei leoni, chiuse la bocca ai leoni. E abbiamo bisogno, Signore, a volte ci sentiamo circondati, oppressi da situazioni ostili. Dio fu con Elia nel deserto, quando aveva perso la grinta, la forza, il coraggio, quando aveva interiorizzato uno spirito di paura per la minaccia di quella strega che si chiamava Jezabel, vero? Una pagana che aveva introdotto l'idolatria nel mezzo del popolo di Dio. Ma Dio lo rialzò col pane, con quell'acqua celestiale, gli diede la forza. Dio ti darà la forza di attraversare il tuo deserto. E per concludere, Dio fu anche con Giuseppe, 13 anni nel torrione, detenuto in una prigione medio orientale, vero? Eppure non perse la fede in Dio. Questo non gli capitò perché era disubbidiente, ribelle. Era un servo di Dio. Cosa direbbero i moderni predicatori della prosperità che insegnano che tutto deve andare sempre bene se siamo benedetti e favoriti da Dio? Dobbiamo avere sempre soldi, sempre successo, dobbiamo avere sempre riconoscimenti. Ma non è così nella Bibbia. I servi di Dio hanno attraversato i momenti difficili, ma non hanno rinnegato il Signore. Anzi, si sono fortificati e hanno dato gloria a Dio. E oggi è quello che ti chiedo, concludendo la mia riflessione. Dai gloria a Dio dicendo: Signore, io ti seguirò, non con le mie deboli forze, ma con la tua grazia, con tutto il mio cuore. Vogliamo alzarci in piedi un momento e chinare il capo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Alleluia. Mentre il gruppo musicale viene avanti un momento, voglio cogliere l'opportunità per una preghiera. Lo sento nel mio cuore. Per un'impartizione di quello che ho ricevuto. E oggi posso dirlo senza atteggiamenti di superbia o di orgoglio che sarebbe vano e ridicolo, ma quel Dio che ho incontrato 43 anni fa nell'Oceano Indiano mi ha sostenuto, mi ha provveduto, mi ha aiutato. E non è sempre stato facile, vero? La vita della tenda è stata una vita per molti versi precaria, incerta, esposta a tante difficoltà e insicurezze, ma attraverso tutto abbiamo visto la mano potente di Dio salvare, liberare, guarire. E questa è la gioia più grande. E oggi voglio impartire una benedizione, una grazia nella tua vita per mezzo di Cristo Gesù, perché comprendo che il suo cuore è verso di te. Gesù non è contro di te. Lui sa che sei polvere e usa continua misericordia. È quello che ti chiediamo, Signore, di toccare il nostro spirito, riattivare quel fuoco interiore, quella disponibilità volonterosa, quella scelta interiore di essere forti e coraggiosi, quella capacità di cercarti perché tu ti farai trovare. E questa è la promessa della Sacra Scrittura: chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto, a chi chiede ti sarà dato. E oggi Dio ti dice: non stancarti, non venir meno lungo il cammino, perché dietro l'angolo sorge il sole e la lunga notte sta cedendo il passo a uno splendido mattino. Dopo la valle viene il sereno, viene gli spazi aperti. Dopo il conflitto, la desolazione, l'aridità, il combattimento, l'oppressione, viene la serenità e la consapevolezza che ci fa dire: Signore, io sono ancora insieme a te. Tu eri con me nell'oppressione, nella prigione, nella cisterna, nel pozzo, nell'afflizione. Tu eri con me e hai cambiato l'inferno in paradiso, il dolore in gioia, il pianto in un sorriso. Ecco, questo ingrediente ti chiediamo, Signore, che possa fortificare la nostra fede. Io voglio pregare per te lì dove ti trovi. Voglio solo chiederti di alzare un momento la tua mano, se lo senti nel tuo cuore. Se tu vuoi dire: Vittorio, per favore, prega anche per me, che io posso sentire questa spinta propulsiva. Non voglio più indugiare seguendo il mio umore, i miei alti e bassi emozionali. Voglio servire Dio con cuore integro, con animo volonteroso. Voglio scegliere di essere forte e coraggioso. Voglio scegliere di essere parte della soluzione e non dei problemi. Voglio essere una benedizione per i miei fratelli e sorelle, per la Chiesa, per chiunque incontrerò, perché tu sei con me. Alleluia. Alleluia. Padre Santo, così come siamo, fratelli e sorelle in cammino, alcuni da molti anni, e tu sai, Signore, che ti hanno servito con tutto il cuore, pur nella fragilità della loro vita, ma nel cuore hanno fatto una grande decisione. E siamo qui stasera perché abbiamo conosciuto che tu sei il Signore e il Salvatore. E anche noi diciamo: ma da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vera vita, di vera pace, di vera gioia, di vero amore. Signore, inonda il nostro cuore con la tua grazia e cattura la nostra anima. Portaci più vicini a te, in un'orbita che non ci permetta mai di allontanarci da te, ma di essere sempre più vicini, giorno dopo giorno, qualsiasi cosa accada, in bene o in male. Noi ci avvicineremo a te finché saremo a incontrarti o nell'aria, oh Signore, dopo che chiuderemo i nostri occhi, ma saremo con te per tutta l'eternità. Grazie Gesù. Stendi la tua mano in questo momento. Ci sono tanti bisogni e tu hai detto: io mi farò trovare se mi cercherai con tutto il cuore. Noi siamo qui, Signore, Ti prego di stendere la tua mano in liberazione, in guarigione. Sono persone che hanno bisogno di chiarezza. Soffia col tuo spirito, allontana i nuvoloni oscuri e grigi. Fai apparire all'orizzonte la risposta, la soluzione. Oh Padre, grazie. Grazie, Signore. A volte ci sembra che tu ritardi, ma tu non sei mai in ritardo. Ci insegni invece di aspettare il momento opportuno, perché prima arriva l'avversario e ci offre, Signore, una mela avvelenata, ci offre una risposta contraffatta. Ma noi, Signore, non ti rinnegheremo, aspetteremo il movimento dall'alto, il movimento delle acque, quello che viene da te, Signore. Signore, manda la tua parola piena di grazia e di verità e metti in noi una fame genuina per ricercare la tua presenza, Signore. Guarisci, Signore, in questo momento le infermità spirituali, psicologiche e soprattutto fisiche. Ognuno di noi col passare degli anni dobbiamo fare i conti con gli acciacchi. Dacci, Signore, almeno lo spirito forte per sopportare, per resistere, ma anche guarisci, Signore, quello che può essere guarito. E tutto è possibile a chi crede e a te, Signore, che sei il Dio dell'impossibile. E ora ti chiedo di impartire la tua benedizione su questi cari, sugli anziani, Signore, sui fratelli, sulle sorelle, sul pastore, Signore, che mi ha accolto con affetto, con amore. Signore, fai prosperare l'opera a Reggio Calabria. Benedici questa chiesa, fa che sia un faro, un punto di riferimento per il corpo di Cristo, per la serietà, per l'amore della parola, per l'amore fraterno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ognuno dice: Amen. Dio vi benedica. E Dio volendo, vi aspetto qualche volta sotto la tenda dal 5 al 20 ottobre. Grazie. Amen.